Rivoluzione è una parola che porta con sé un cambiamento radicale, capace di scardinare l'ordine sociale. È stato così nel corso della storia e quello a cui siamo assistendo oggi è la rivoluzione digitale, dettata dagli strumenti che abbiamo tutti noi a disposizione. Oggi a Digitale Italia ci chiediamo, ma questa rivoluzione digitale che stiamo vivendo è davvero alla portata di tutti? Sta portando benefici a tutti? E lo facciamo in compagnia del nostro ospite che vi presento subito, Francesco Sirabella, Managing Director di Revobyte. Benvenuto a Digital Italia.
Grazie, buongiorno.
E allora, Francesco, facciamo riferimento alla rivoluzione digitale. In teoria è rivoluzione per tutti, vissuta in realtà già da qualche anno, non da ieri. Sì. Però c'è un fatto, il rapporto DESI che misura l'indice di digitalizzazione dice che l'Italia soprattutto stenta ancora a raggiungere i livelli degli altri paesi europei. Questo riguarda soprattutto le piccole e medie imprese. Eppure stiamo assistendo ad un passaggio importantissimo, spinti soprattutto dall'Europa, ed è quello legato alla transizione green e digitale. Secondo lei che cosa manca ad oggi alle piccole e medie imprese per compiere quel passo in più che renda la rivoluzione una rivoluzione democratica?
Sì, esatto, ha fatto un'ottima introduzione e confermo che come premessa direi che democrazia e trasparenza sono le parole cardine del processo di transizione digitale. Come ha giustamente detto, l'indice DESI praticamente la sintesi di diversi indicatori, no? Che sono fondamentalmente quattro: capitale umano, connettività, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali. È vero, su 27 paesi membri dell'Unione Europea noi siamo al 20° posto per livello di digitalizzazione complessiva. In particolare il rapporto sull'Italia è molto duro rispetto alle dimensioni del capitale umano e della connettività. Capitale umano inteso come misure di competenze necessarie a trarre vantaggio dalle offerte della società digitale, e connettività che misura lo sviluppo della banda larga, la sua qualità e l'accesso, no, che viene fatto dai vari stakeholder. La pandemia diciamo che ha sicuramente accelerato la digitalizzazione delle imprese. La spesa di digitalizzazione in ambito aziendale passerà da 521 a 1250 miliardi di dollari a livello globale entro il 2026, con un incremento medio anno che si stima di circa il 19%. In questa grande crescita anche l'Italia, le imprese stanno cercando di restare al passo con la digitalizzazione. Però nonostante questa grande voglia di digitalizzare in Italia, per quasi due aziende su tre, quindi circa il 63%, l'infrastruttura digitale resta un problema concreto. Come diceva lei, il DESI infatti delinea che la digitalizzazione delle PMI è quella più significativa, e in Italia è a livelli inferiori alla media europea, anche se nel 2021 l'Italia si è collocata al 20° posto tra i 27 stati membri, come ho detto prima, rispetto al 25° posto dell'edizione precedente. Quindi un leggero miglioramento c'è stato. Qual è lo scenario? Io lo vedo in due principali indicatori: connettività e mancanza di digital divide. La connettività, è stato fatto molto, ma non abbastanza. La dimensione della connettività in Italia presenta diverse lacune che allontanano dalla media dei migliori paesi europei. Basti pensare che siamo al 25° posto per l'utilizzo complessivo della banda larga fissa e siamo all'ultimo posto per l'utilizzo della banda larga mobile. Il digital divide, cioè il divario tra chi ha accesso a internet e chi non ce l'ha, porta quindi a un'esclusione dai vantaggi della società digitale, con danni diciamo socio-economici e culturali significativi. Tra resistenze, ritardi e diversi problemi, l'Italia digitale arranca e crescono diseguaglianze sociali e geografiche, soprattutto su un tema che è stato discusso più volte, cioè tra nord e sud, quindi una situazione già insostenibile, resa ancora più grave dagli effetti purtroppo della recente pandemia. Ecco perché il digital divide dovrebbe diventare, questo secondo me è uno dei temi principali e una delle soluzioni, un tema centrale dell'agenda italiana. In tale prospettiva, nonostante un aumento di consapevolezza senza dubbio dalle condizioni di necessità e urgenza prodotte dal prolungato stato di emergenza della pandemia, pesa il ritardo del paese in investimento in conoscenza, e questo è un altro fattore importante, anche in termini di recupero dell'economia, con prospettive destinate ad avere ripercussioni sul futuro delle giovani generazioni.
Francesco, lei ha toccato forse il nodo principale della transizione digitale. Possiamo avere mille strutture altamente performanti, ma se poi nessuno sa usare la macchina digitale, diventa difficile mettere in moto il meccanismo che ci porta alla transizione stessa. E non è un dato secondario il fatto che anche l'Europa stia spingendo molto in questa direzione e abbia proclamato il 2023 come anno europeo delle competenze. Bisogna investire in sostanza in formazione. L'Europa ce lo ha ripetuto tante volte e quest'anno pone ancora di più l'attenzione su questo aspetto. Ma si può fare formazione in azienda?
Assolutamente sì. Oggi più che mai l'argomento della formazione è sotto la lente ingrandimento, no? Quindi le aziende hanno la possibilità, grazie anche al supporto dei fondi interprofessionali, di redigere un piano formativo aziendale e procedere con la formazione dei propri dipendenti. E noi come azienda, come Revo Bay, ci crediamo fortemente a questo. La nostra azienda è molto attenta a formare i propri dipendenti con continui piani formativi. Ha centrato un problema fondamentale, la formazione aziendale fornisce ai collaboratori risorse e informazioni preziose che li abilitano a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente e più efficace, quindi permette all'impresa di competere meglio sul mercato. Lo slogan principale dovrebbe essere che gli obiettivi della formazione vanno a supporto del business, è questo che deve entrare bene nella mentalità di tutti gli imprenditori. Il successo di un'azienda dipende dal successo delle persone che vi lavorano. Se vuoi supportare il tuo business con attività di formazione mirata, devi prendere in considerazione prima di tutto gli obiettivi aziendali e di conseguenza scegliere percorsi formativi specifici.
E volevo chiedere la sua esperienza come azienda nel progetti di formazione. Qual è stata la reazione e quale soprattutto il livello di consapevolezza tra il prima e il dopo?
Ma è stato molto importante. Noi abbiamo fatto, ad esempio, in questo tema abbiamo fatto un esempio pratico. Abbiamo realizzato un'academy con una grossa tecnologia chiamata WMR, con una grande agenzia del lavoro che ha fatto ricerca e selezione che si chiama Randstad. Abbiamo fatto una partnership, Randstad ha selezionato 15 ragazzi provenienti dagli istituti superiori non laureati, e c'era un motivo per questo. L'abbiamo formati gratuitamente e tutti e 15 li abbiamo assunti dopo il periodo di formazione. Ecco, la sintesi è stata che di questi 15 in azienda da noi sono rimasti in 3, gli altri sono andati tutti, e fortunatamente, questo lo dico anche contro gli interessi dell'azienda del lavoro, sono stati chiamati appunto dal mercato. Ecco cosa è cambiato, che i giovani hanno trovato immediatamente un mercato che l'ha in qualche modo attratto.
Quindi si crea quindi una connessione, no? Anche tra chi forma, poi le altre aziende che entrano in questo circuito. Lei faceva riferimento agli studenti e ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, alla luce anche dell'esperienza di cui parlava prima. Quale consiglio si sentirebbe di dare ad un giovane studente che sta per iscriversi all'università?
Allora, sì, bisogna dargli qualche consiglio. Allora, innanzitutto, se dovessi dare un consiglio a giovani rispetto al percorso di studi, consiglierei una laurea STEM, no? Perché oggi è trainante sia per il sistema paese che per il sistema economico. L'innovazione digitale sappiamo che rappresenta per i giovani non solo un'opportunità, ma una vera necessità per il loro futuro lavorativo in tutti i settori ormai ci sta. Tutte le aziende lamentano, compresa la nostra, la talent scarcity, no? E rivelano un mismatch tra le competenze acquisite nell'ambito scolastico e formativo e quelle necessarie alle aziende che sono sempre più avanzate e specialistiche, no? E in contemporanea l'evoluzione digitale in atto per effetto della trasformazione del mercato del lavoro ha fatto emergere le carenze tra il mondo delle imprese e il sistema educativo. Quindi da una parte noi aziende dobbiamo attuare nuove strategie di talent attraction e retention per dare nuova energia e vitalità al lavoro e rispondere alla richiesta dei giovani che ricercano e preferiscono sempre di più ambienti stimolanti, soprattutto dopo il Covid. opportunità che gli assicurano una crescita individuale e soprattutto una flessibilità che permette di gestire il proprio tempo, il cosiddetto work-life balance. Quindi il consiglio che do ai giovani è che per poter cogliere questa opportunità gli consiglio di avere una visione a lungo termine, investire una costante formazione dentro e fuori l'azienda, in pratica di attuare una propria strategia per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi e raggiungibili, continuare a esercitare al massimo la propria professionalità con un approccio curioso e flessibile.
I ragazzi, secondo lei, le lancio una provocazione, sì, Francesco, ma sono davvero pronti a mettersi in gioco sulle competenze digitali o vivono il digitale come qualcosa che in realtà sentono nelle loro corde, ma che poi, andando alla prova dei fatti, messi davanti a un PC piuttosto che a uno smartphone, insomma, iniziano ad avere qualche titubanza?
Sì, è chiaro, non tutti i giovani sono portati per fare questo tipo di lavoro, e sto parlando ovviamente dei futuri sistemisti, dei futuri anche manager, perché da lì sono nati dei manager importanti e insomma ben radicati nel tessuto economico. Non tutti hanno queste opportunità, queste capacità di poter assimilare velocemente quali sono i meccanismi. So che è complicato. Però se dovrei scegliere, come dicevo prima, un indirizzo universitario o formativo, andrei sicuramente verso questo, verso l'ingegneria, verso la matematica, verso la scienza. Cioè, sono ormai temi, la tecnologia, sono temi che non si può ovviamente starne fuori, siamo un po' circondati un po' da tutto questo. Quindi secondo me i giovani lo capiscono perfettamente, sanno che se vogliono farsi notare nel mondo economico oggi devono per forza avere delle formazioni in tal senso. Poi è ovvio che ci sono insomma altre scelte di carattere diverso che magari non possiamo, insomma, che tutti siano indirizzati nello stesso mercato.
L'importante è garantire a questi ragazzi la possibilità di poter comprendere le tecnologie per poi poter sfruttare le potenzialità del digitale in tutti i campi e gli ambiti lavorativi, dal sanitario al tecnologico, ma anche a quello dell'arte e della cultura. Grazie mille, Francesco Sirabella, per essere stato con noi, e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.
Grazie a voi, grazie mille.